Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata numero 203 di Magma. Siamo tornati dopo la mini pausa pasquale. Magma, lo sapete tutti se ci ascoltate, e chi non lo sa ora lo saprà, è il podcast di Vulcano Statale, che è il giornale della Statale. Di solito parliamo di attualità e infatti oggi parliamo di un tema abbastanza attuale, e cioè le proteste che si stanno verificando in Francia sul tema della riforma ferroviaria e della riforma del lavoro. A parlarne abbiamo me, Susanna Causarano, in regia Federico Arduini,
ciao,
Sheila Khan, che è la direttrice di Vulcano Statale, e Andrea Sala, che è un grande opinionista sul tema. Adesso poi avrete modo di sentirlo. In collegamento adesso chiameremo Elena Cirla da Strasburgo, che ci darà anche un po' uno spaccato di verità, insomma, su questo tema, vivendo in Francia.
Radio Verità. Elena sarà collegata anche con Federico Bellinat, che è un altro ragazzo che appunto adesso si trova a Strasburgo.
Sono le due voci sul posto.
Esatto, insomma. I nostri inviati speciali.
Ecco Elena, ci senti?
Ok, vi sento, mi sentite?
Ciao, saluta i nostri ascoltatori, due, tipo.
Ciao a tutti.
Ciao Elena.
Ciao, ti salutiamo noi.
Allora.
Bene, partiamo.
Partiamo. In Francia quello che sta succedendo è che c'è un grande sciopero, iniziato il 22 marzo del 2018, che coinvolge il settore ferroviario, il settore della sanità e quello delle università, insomma il settore pubblico in generale, contro la politica economica di Macron e in particolare contro l'attuale riforma ferroviaria. Lo sciopero è uno sciopero che viene chiamato a singhiozzo, infatti sono 2 giorni di sciopero e 5 non di sciopero, e questo verrà fatto per 3 mesi, per un totale di 36 giorni, che è uno degli scioperi forse più lunghi che la Francia abbia organizzato.
Piccolo inciso, si passa dalla ricorrenza dei 50 anni del maggio francese, quindi è importantissimo anche ideologicamente per i sindacati coprire quel mese.
Esattamente.
Simbolicamente ha un significato.
Esattamente, e la partecipazione è molto alta, infatti sta aderendo il 70% del personale ferroviario e i treni all'attivo sono meno del 10%, ed è coinvolge anche tutto il settore aeroportuale, quindi anche tutti i voli Air France non stanno partendo, creando fortissimi disagi per tutta l'utenza, perché oltre ai 2 giorni di sciopero che sono proclamati, anche ovviamente il giorno successivo, quindi chiamiamolo il primo non di sciopero, per almeno mezza giornata tutti i treni subiscono variazioni, ritardi, cancellazioni, quindi è uno sciopero molto grosso. Ma
sì,
per cosa si sta scioperando? Si sciopera contro l'abolizione dello statuto speciale dei nuovi assunti e contro l'apertura del servizio alla concorrenza, quindi si sciopera contro la potenziale privatizzazione completa delle ferrovie.
Sì, questo qua è solo uno dei nodi al pettine che si trova a dover affrontare il governo Macron, che di sinistra non lo è mai stato, insomma. Però questo particolare intoppo, insomma, coinvolge uno dei comparti più delicati del paese, perché appunto i ferrovieri e poi, adesso lo vedremo di riflesso, anche la riforma del lavoro sono due compagini importanti. La SNCF, che è l'azienda nazionale ferroviaria, ha annunciato un'adesione del 33,9%, con un livello del 77% tra i macchinisti e del 69% tra i conducenti. Appunto, abbiamo detto una dei topic, diciamo, della protesta è la liberalizzazione, e la modifica dello statuto dei ferrovieri, che dai sindacati sono considerati praticamente due cose intoccabili.
Totem ideologici.
Esatto.
Ci diceva una volta il nostro buon Matteo Renzi in Italia.
Esatto, infatti hanno attuato una nuova strategia comune, questa qua dello sciopero col contagocce, che chiamano perlato o perlato, adesso non lo so, magari su questo, sulla pronuncia ci dirà qualcosa Elena. E appunto con questa protesta intermittenza la SNCF si trova a dover gestire una situazione molto critica, perché le 48 ore di sciopero continue lasceranno pesanti strascichi nell'organizzazione interna, che avrà bisogno di almeno un giorno, magari anche un po' di più, per ripristinare bene il traffico regolare. Però a parte queste cose più tecniche, la vera novità è proprio l'alleanza siglata dai sindacati, che dopo anni, non solo in Italia, sono un po' assopiti anche altrove, tornano a fare blocco davvero contro il governo, perché oltre alla coppia formata da CGT e Sudril, da sempre le due sigle considerate più battagliere e realmente più battagliere,
conflittuali, diciamo,
quelle più, esatto, sì, più attive, si sono unite anche la CFDT e la UNSA, per
più
tradizione più inclini al dialogo, esatto, più concertative. Adesso si sono anche loro, hanno detto adesso mai più, e questo è un segnale importante, anche se bisognerà attendere i prossimi giorni per verificare la tenuta del sodalizio. Sappiamo che a sinistra ci si mette insieme, ma poi un attimo.
3 elettori, 4 partiti.
Esatto. E per il momento il presidente, insomma, bisogna capire anche che cosa dice la parte del governo, preferisce rimanere dietro le quinte, come era prevedibile, mandando avanti il premier Edouard Philippe, che ha dichiarato: i milioni di francesi che vogliono andare al lavoro devono essere rispettati. Una dichiarazione molto prevedibile, è ovvio che lui dica questo, ma non è la cosa che acquieterà le proteste. L'ha detto all'Assemblea Nazionale, ma insomma. Ha aggiunto anche che lo status quo non è più accettabile, per questo sarà necessario aprire il sistema ferroviario alla concorrenza. È una dichiarazione di intenti preceduta da quella della ministra dei trasporti, Elisabeth Borne, che in un'intervista pubblicata domenica dalle Parisienne ha affermato che il governo è aperto al dialogo, quindi sostanzialmente dal governo non è arrivata risposta, hanno solo tergiversato. Sono le solite frasi per tergiversare.
Macron, cioè è proprio il governo che sta andando avanti, perché Macron non sta dicendo niente, e molti francesi, sia giovani che lavoratori, si stanno lamentando proprio di questo, cioè del suo non voler dialogare.
Ma Elena, ma invece l'opinione pubblica francese che tu hai potuto sentire, cosa pensa di queste, delle riforme, degli scioperi? È favorevole, contraria? Sta riscontrando veramente dei problemi?
Ho sentito un po' di pareri di giovani francesi e non. Ai francesi ho chiesto principalmente due domande. Ho chiesto: siete contenti della situazione politica attuale, quindi di Macron, e siete a conoscenza degli scioperi? Il dato che a me personalmente ha sconcertato è che nessuno è contento di Macron. Ora, non ho intervistato 50 persone, però su un campione di una decina di intervistati, tutti quanti mi dicono no, non sono contento di Macron. E vabbè, poi per quanto riguarda gli scioperi, sì, ne sono a conoscenza, anche perché è veramente difficile non esserlo. Insomma, io e Federico, che è qui con me, siamo in una realtà piccola, perché Strasburgo è piccola, però chi è di Parigi comunque sta sentendo questa cosa, ecco.
Sì, io sono Federico e buongiorno a tutti, insomma vi saluto e grazie per avermi dato l'opportunità di parlare qua. La situazione è che si è al braccio di ferro, fra governo e sindacati. La politica di Macron è una politica rigorista. Io ho sentito qualche settimana fa un'intervista su France Inter, nel bollettino politico del mattino, che è la radio nazionale francese, del ministro dell'economia Bruno Le Maire, che ha messo nero su bianco la sua intenzione di rispettare il rapporto deficit-PIL del 3%. Quindi, e infatti il documento di economia e finanza che la Francia andrà a votare ad aprile è, mi pare, il primo dopo una decina d'anni circa che appunto rispetterà i vincoli europei. E quindi matematica vuole che se un governo decide di abbattere le tasse per certe categorie di persone, decide di rispettare i vincoli di bilancio per ridurre il debito pubblico, insomma la matematica vuole che chi ci perda sia l'economia statale, sia lo Stato. E quindi questo è, diciamo, figlio di queste politiche più tradizionalmente liberiste, potremmo dire, che sta attuando Macron. E poi dall'altro verso però ecco, non bisogna, diciamo, pensare che Macron si muova solo in questa direzione. A settembre, per esempio, c'è stato anche l'episodio che noi italiani ci dovremmo ricordare bene, del caso dei cantieri navali di Saint-Nazaire, no? Il caso, la vertenza STX Fincantieri, dove la Francia ha cercato di nazionalizzare. Quindi è una politica un po', ecco, cerchio bottista, non in accezione negativa. però comunque una politica abbastanza, diciamo, bifronte, quella di Macron. Comunque sì, i sindacati, come avete giustamente detto voi qualche secondo fa, sono uniti, sono forti, è un periodo di forza sindacale, quindi siamo proprio al braccio di ferro, insomma.
Ecco, sì, io vi volevo chiedere due cose. Voi ovviamente siete in Francia, ma siete da italiani. Non vi sembra che, oltre a tutte le tendenze esterofile, la Francia stia vivendo anni dopo quello che in Italia abbiamo vissuto anni prima, cioè le politiche liberiste, in primo luogo? In secondo luogo, che il voto a Macron è stato un voto contro. Cioè, si è votato Macron con la stessa logica con cui si sono votati i grillini in Italia. Piuttosto che la Le Pen, prendiamoci Macron. E adesso un po' i francesi hanno questo brutto risveglio. Non avete avuto un po' questa sensazione dalle vostre interviste, dai vostri dialoghi, dal senso comune della gente?
Ma, allora, è un discorso, secondo me, è un discorso un po', come dire, non netto. Allora, Macron si è posto molto con, durante le elezioni, con un'idea abbastanza, appunto, ripeto, cerchiobottista, cioè va bene politiche liberiste da una parte, però ecco, mettiamoci anche una nuova idea di protezione, che poi va coniugata con questo forte europeismo, cioè di riforma importante, profonda delle istituzioni sia francesi che europee. E quindi secondo me, ecco, sarebbe piuttosto azzardato paragonarlo al Movimento 5 Stelle o comunque al voto, ecco, prevalente in Italia, perché io la situazione italiana l'ho letta un po' così, l'ho letta come una vittoria sia dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, che il programma dei 5 Stelle era molto, diciamo, portato alla pianificazione economica, anche a proposito di sindacati, non sono antiche le dichiarazioni di Di Maio quando ha detto: o i sindacati cambiano o li cambiamo noi. Questo, chiedo scusa, è un'idea molto corporativa, direi, e dall'altra parte un centrodestra che in Italia non è mai stato liberista, ecco. E invece secondo me Macron in Francia ha messo nero su bianco sin da subito una proposta politica che tiene conto di quello che secondo me è un limite dei giorni nostri, cioè una debolezza del sistema Stato in ogni sua forma. Mi spiego, semplicemente lo Stato non è più un attore decisivo, non è più un attore decisivo perché sia dal punto di vista di investimenti economici, diciamo, la sua azione è molto limitata, e anche da un punto di vista più giuridico, diciamo, di applicabilità delle leggi, lo Stato fa fatica. Ecco, io credo che questo Macron l'abbia capito, e quindi che queste proposte, sulle quali, diciamo, non mi pronuncio ancora perché non avendo sfere di cristallo non so come finiranno, però sono proposte che comunque tengono conto di una modernità e quindi di, diciamo, un mondo globalizzato che ai paesi fortemente indebitati con apparati statali particolarmente importanti come la Francia, ma poi come anche l'Italia, insomma, la paura dei macronisti, diciamo, di quelli che hanno sostenuto Macron, è che appunto entro 25 anni questi stati dovranno pagare un conto particolarmente salato, e quindi si cerca di liberare l'economia privata, l'economia di capitale, per cercare di fare innovazione e quindi cercare di far arretrare lo Stato dall'economia. Questa è un po' l'idea di fondo, mentre invece secondo me nella situazione italiana la proposta statalista l'ha fatta da Padrone, insomma. C'erano gli economisti di Lega e di 5 Stelle, sono economisti di scuola molto, molto statalista, appunto, e quindi sì, ecco, l'Italia ha avuto questo contesto, mentre in Francia no. Macron aveva dichiarato licenziamenti di 120.000 dipendenti pubblici, quindi insomma, sì, siamo in questa fase, ecco.
Io invece, da profana e non giurista, alla seconda domanda ti risponderei che sì, ho percepito un sentimento simile, ecco. cioè non votiamo Le Pen perché è il peggio, votiamo Macron perché è il meno peggio. Però, come giustamente hai detto tu, noi non siamo francesi, cioè noi abitiamo qui, fra l'altro per un periodo molto limitato, quindi sono solo delle sensazioni che possiamo avere, ecco.
E poi mi volevo ricollegare al fatto che i sindacati sono riusciti più o meno, ma anche abbondantemente, a mobilitare gli studenti. Coi fatti di Montpellier, quello simbolico per cui sono riusciti a votare l'occupazione permanente di un'aula addirittura, voi, più o meno, sempre a livello di senso comune sentore, che influssi ricevete dai fatti di Montpellier?
Allora, anche qui stanno occupando. Io ieri sono andata a lezione e avevano occupato una parte dell'università. Ho sentito anche un'amica di un'amica che studia a Parigi e anche lei mi ha confermato che a Saint-Denis, che è nella banlieue fuori Parigi, hanno occupato, però mi ha proprio detto è diverso dall'Italia, cioè non c'erano poliziotti, insomma, proprio una situazione diversa. Come la viviamo? Io onestamente non la vivo, nel senso che appunto non sta inficiando ai miei esami, alle mie lezioni.
Non è un nuovo maggio 68, diciamo.
Come, scusa?
Non è un nuovo maggio 68, non sentite...
Ah, allora, hanno iniziato a protestare il 22 marzo come 2018, appunto come il 22 marzo del 68, e quindi ricordiamo il maggio francese, però io questo 68 non lo sento. Magari si sono svegliati un po' fuori e hanno detto però raga, dopo 60 anni il 22 marzo, però no, io questo non lo sento. Fra l'altro io mi sto informando, mi sono informata e sono d'accordo e appoggio, ecco, lo sciopero degli cheminots, come si chiama in italiano?
Ferrovieri.
Dei ferrovieri. Però lo sciopero dell'università mi dà un po' l'idea di scioperiamo perché stanno scioperando anche gli altri, quindi si può fare, cioè la situazione è favorevole, facciamolo. Poi è anche vero che stanno scioperando anche per altro, perché stanno succedendo un po' di disastri anche dal punto di vista accademico, perché hanno proposto delle proposte nuove per l'introduzione appunto di nuovi metodi per ammettere gli studenti all'università. Sarebbe una sorta di numero chiuso, da quello che ho capito. Però insomma, tutto questo flusso di coscienza per dire che no, non mi sembra il 68. Cioè, sì, hanno un po' ricordato questa cosa, però no.
No, anch'io da...
Sì, ecco.
Scusami, vai.
Grazie. No, io guarda, vorrei solo proprio cogliere questo assist, diciamo, per comunque fare una riflessione anche per giustificare questa forza sindacale. Allora, diciamo che il sindacato funziona un po'... è molto influenzata l'azione sindacale rispetto ai cicli economici, e quindi adesso che siamo in un periodo di crescita economica mondiale, perché la crisi del 2008 ormai è alle spalle, i sindacati avanzano rivendicazioni che prima magari non avanzavano per salvare il salvabile, passatemi il termine, non so se mi sono spiegato. E il 68, cioè un po', diciamo, le dinamiche che si sono viste nel 68, quindi anche in Italia con l'autunno caldo eccetera eccetera, sono da collocare in questo quadro. Quindi nel senso, secondo me è anche giusto ragionare in questi termini, cioè cercare di capire questa forza sindacale alla luce di un fatto storico. Poi, come portata dell'evento, sono d'accordo anch'io nel non paragonarla minimamente, per esempio in Italia lo statuto dei lavoratori è del 1970, perché comunque i sindacati sono riusciti a ottenere queste vittorie sulla base di contesti sociali che vedevano quasi una piena occupazione, però operai molto poco qualificati, e quindi hanno avanzato ulteriori pretese di diritto. Quindi secondo me, proprio per chiudere, è giusto ragionare in questi termini, però magari la portata non è la stessa.
Ah, provo a proporre un elemento di riflessione, cercando di non scadere adesso nel flusso di coscienza.
questo è ovvio che non può essere paragonato al 68, anche proprio per un fatto che non è quella la situazione, ma anche culturale, tecnologica, cioè già che abbiamo parecchi mezzi tecnologici impedisce anche quell'idealismo del senso, è ovvio che è diverso, insomma, però quello che vorrei capire e che vorrei capire anche su piano italiano in realtà, perché ci sono delle similitudini, su quello più che altro che vorrei capire, più su quello cui vorrei riflettere, ecco, è adesso c'è la possibilità comunque con tutti questi da noi abbiamo, ecco, perfetto, noi abbiamo avuto il governo Renzi, adesso vedremo che governo avremo là in Francia, c'è Macron, cioè ci sono dei traghettatori, secondo me, almeno così li vedo, verso sicuramente una forma di un sistema anche nuovo, che però se diretto alla Macron, per dirla semplicemente, non porterà bene, ma se vissuta consapevolmente e in maniera partecipata anche da altri soggetti che in questi anni abbiamo visto sempre più azzoppati, insomma, potrebbe portare a qualcosa di meglio. Cioè, ovvio che non è il 68, ma è, secondo me, un momento da cogliere e non da vedere in maniera non da vivere in maniera passiva, come magari è stato vissuto da noi, anche, non so, il numero chiuso, che ci siamo battuti, sì, però anche tanti, io mi ricordo tanti che
dopo
fermavo,
che hai perso metà degli appelli l'anno prima.
Sì, esatto, quella battaglia lì non si sono tanto mobilitati, dobbiamo dirlo.
No, diciamo che in proporzione rispetto a quanti studenti c'erano, c'erano molto, cioè quanti studenti sono iscritti a studi umanistici sono veramente pochi.
Ecco, la differenza col 68 è quella. All'epoca tutti, magari anche un po' trascinati dalla mia, però si buttavano, questo me lo raccontavano, mi ricordo anche i miei genitori, insomma, noi un po' di testimonianze ne abbiamo. Adesso sono i pochi interessati che devono fare i salti mortali per convincere gli altri. Questa è una bella differenza col 68 e non è un pregio, perché bisogna fare il lavoro triplo. Però secondo me adesso bisogna parlarne senza quel disincanto di dire ma sì, tanto sono tutte piccole rivoluzioni e non cambia niente, perché adesso c'è la possibilità anche di far qualcosa e devono essere anche i giovani i primi a volersi informare, non solo a dire dalli al governo, proprio a voler fare qualcosa. Cioè, secondo me adesso la riflessione a monte, a parte tutti i tecnicismi che bisogna capire, sono essenziali per poter fare qualcosa, ma è questa, non lo so, ditemi anche voi che ne pensate. Però
noi francesi, dici?
Ma no, tutti noi che siamo adesso qua a parlarne, francesi, italiani, tutti. sì, tutti.
Beh, io sono curiosa di sentire voi cosa ne pensate. Poi vi dico.
Dai, Andre, vai, lo so che vuoi parlare.
No, allora, c'è da dire che mi ricollego velocemente a quello che ha detto Federico prima, che la crisi è passata, di qui e di là. D'accordissimo, la crisi è passata per il capitale, che il capitale in questi anni è l'unica cosa che si è globalizzato. Il problema è vero che, appunto, rispetto al 68, i diritti e il capitale non sono andati di pari passo. C'era una congiuntura economica tale per cui le materie prime, adesso faccio una piccola parentesi, poi Federico, liberissimo di confutarmi, c'era una congiuntura economica per cui tu le risorse, le materie prime le prendevi a poco prezzo. Prendendole a poco prezzo non c'era quella compressione del profitto che dal 73 in poi ha impedito tutte le rivendicazioni. Qui noi veniamo, dopo 10 anni di crisi, per il capitale, che il capitale ha sorpassato, ha superato, comprimendo i salari. Quindi una parte lesa c'è sempre. Quello che io dico adesso, sono molto d'accordo con te quando dici che c'è una congiuntura economica che adesso, in fase di crescita, permette di avanzare determinate rivendicazioni. Questa congiuntura economica favorevole è per il capitale, e per i capitali che si globalizzano dopo che si sono tolti un po' dalle spalle un sacco di tutele sociali, un sacco di costi dei residui delle socialdemocrazie degli anni 70, e che si sono tolti dalle spalle tutte le rivendicazioni sindacali vinte negli anni, che appunto hanno portato dal basso a comprimere il profitto. Quindi secondo me il 68 in termini puramente economici può riproporsi, ed è il momento giusto. Non c'è quel fermento culturale, nel senso che non c'è Francoforte, non c'è Marcuse, non c'è l'uomo una dimensione, non ci sono slogan geniali come immaginazione al potere. Mi viene in mente una scena di Assalto al cielo, se più o meno qualcuno l'ha visto, dove c'è questa ragazza che dice: io non voglio più ragionare con la testa, io voglio parlare con la pancia, voglio ragionare con la pancia. Ecco, adesso questo verrebbe tacciato di populismo. C'era tutta un'altra sensibilità. I fattori economici, non essendo uguali assolutamente, per l'amor di Dio, anche per i rapporti di produzione e la tecnologia, però sono di buon auspicio, nel senso che ci possiamo riproporre materialmente, materialisticamente in quei termini.
No, cioè, bravissimo, nel senso, io condivido molto il mio rapporto. Proprio un discorso molto più didascalico, ma tu, cioè, hai centrato un punto, insomma, importante. No, ma infatti io credo semplicemente che si stia facendo un salto nel vuoto dove ci siano certi attori più forti di altri. Mi spiego. Come hai detto giustamente bene te, chi il capitalista, diciamo, chi ha le mani libere di agire, di ricercare, è molto più avvantaggiato rispetto ad altri. E di pari passo la politica, l'ideologia, diciamo, proprio mi riferisco a dottrine politiche, non sta seguendo,
non propone
questo processo. E quindi abbiamo visto la crisi della socialdemocrazia tradizionale, la crisi della sinistra, diciamo, più liberale nel senso di terza via, la crisi del liberismo Reagan-Thatcher, eccetera, eccetera, e di pari passo non si vuole neanche cedere alle tendenze protezioniste della destra sociale. Quindi, secondo me, movimenti forti ci possono essere assolutamente quando, insomma, dovremmo fare i conti con qualcosa di nuovo da inventare, e mi riferisco soprattutto a nuove protezioni sociali, perché questo è quello che manca. Come dici te, è una crisi superata dal punto di vista del capitale, ma la protezione sociale ancora non ha seguito, diciamo, questa ripresa. Macron, a tal proposito, lui ad esempio adesso sta alzando le tasse ai pensionati per sostanzialmente poter alzare i salari. Quindi, ecco, il famoso cerchio bottismo che dicevo prima, cioè è forse il primo caso di idee di politiche di liberalizzazione, politiche liberiste, che però non mirano alla compressione salariale. Quindi è un fatto molto, molto incerto e molto anche affascinante, insomma, da capire.
E mi ricollego solo velocissimamente un'altra cosa che avevi detto, che appunto adesso vanno molto di voga in Italia questi economisti statalisti, diciamo, essendo un po' approssimativi, nel senso che propongono il sovranismo monetario, da Becchi, che è un filosofo del diritto, a Borghi, a Bagnai. E tu mi dicevi appunto che chi in Italia ha vinto tende un po', no, ad avvicinarsi a queste soluzioni. Però ecco, quello che ti chiedo: soluzioni come la flat tax o il reddito di cittadinanza di 5 Stelle, che è tutto tranne un reddito di cittadinanza, un reddito di inclusione che comunque prevede che tu ti occupi e ti fa sottostare al ricatto occupazionale ancora prima di essere occupato, nel senso che tu hai le tue tre chance per scegliere il tuo lavoro. Dopo quelle tre chance ti devi occupare per forza, se no ti tolgo il reddito, cioè ti tolgo quel poco di protezione sociale che tu dovresti avere da Costituzione. Sono due, secondo me, sono due soluzioni molto liberiste, molto liberali. Il reddito di cittadinanza, tra l'altro, mi sembra che l'ha portato in voga negli anni Ottanta addirittura un economista olandese, che adesso, di cui adesso mi sfugge il nome. Però sono molto d'accordo su quello che dici, che appunto a sinistra c'è un'anomia di valori, nel senso che quello che è caduto, ma non è stato sostituito ancora da nulla. Allora ci sono mille e uno sfumature di destra, da quella sociale a quella liberista, a quella ultrafinanziaria, a quella anarchico-capitalista, che cercano appunto di tenere botta, spacciando la cura per un male ancora maggiore. Non so se anche tu hai avuto questa impressione dall'Italia.
Sì, 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 è condivisibile. Sul reddito di cittadinanza poi sono d'accordo, diciamo che è abbastanza simile a quello che aveva fatto Schröder appunto in Germania, no, i famosi pacchetti Hertz, erano, sì, questo stato sociale attivatore che ti portava a lavorare comunque, anche con lavori che appunto lì sì che c'era vera compressione salariale, perché c'erano i mini e i midi job, cioè lavoretti da 400-800 euro al mese, tu sceglievi uno o l'altro, quindi sì, ma Io, ad esempio, però, ho colto dalle elezioni italiane una sfumatura sulla flat tax che, secondo me, lo dico proprio fuori dai denti, gli imprenditori del Nord hanno votato Salvini non tanto per una questione di flat tax, ma per l'idea di protezione la destra che incarna Salvini poteva dargli, cioè sostanzialmente per sottrarsi al gioco della concorrenza, perché comunque in Italia ci sono ancora molte imprese che sono abbastanza come dire, riluttanti alla concorrenza e vorrebbero un po' più di certezza da quel punto di vista. Comunque sì, ecco, sfumature sono un po' queste. E sì.
Sì, in questo volevo appunto confrontarmi con te. Io in questo mi sento molto europeo, nella precarizzazione delle forme di lavoro, dello stato sociale, no? In questo dumping sociale verso il basso, no? Mi sento molto europeo in questo. Per dire, l'Arts 3 che tu dicevi che hanno fatto in Germania, come Macron, che subito dopo essere eletto, dice la prima riforma che è da fare è quello del lavoro, ed implicitamente ultraliberista. Cioè, un humus europeo si sta creando, però sta facendo vedere la sua faccia più terribile. Non è che è un'Europa che crea opportunità, è un'Europa che impoverisce, purtroppo. E la soluzione, lunge da me dirti che è il nazionalismo, per carità di Dio.
Sì, ecco, ma io capisco. Finisco così magari facciamo parlare anche un po' gli altri. Ma no, comunque, sì, io condivido questa tua vocazione, come dire, internazionalista, europeista, più che altro perché non vedo altre reti di salvataggio. Cioè, quando hai una Cina che sforna un quantitativo di laureati enormemente maggiore rispetto all'Europa, quando hai tutte le fragilità di cui parlavo prima degli stati nazionali sulle ridotte capacità appunto di giocare un ruolo fondamentale, allora per forza di cose che ti devi rivolgere a un'istituzione sovranazionale che può essere più efficace. E però ovviamente l'Unione Europea non è ancora istituzionalmente pronta a questo, cioè urgono riforme, urge proprio una vera e propria cessione di sovranità su determinate materie da parte degli stati nazionali, in modo che insomma la tendenza della Francia a nazionalizzare STX, sull'esempio che ho fatto prima, non può aversi, ecco, se certo. È un cantiere navale posseduto a pari da due società, insomma, quindi questo è un esempio. Oppure iniziare a parlare di un vero welfare state gestito a livello europeo, quindi con un salario minimo europeo, con una previdenza sociale europea, che toglierebbe anche molti problemi a livello di pesantezza della previdenza sociale negli stati europei più indebitati notoriamente, e quindi sì, insomma, quando non c'è di mezzo un'istituzione sovranazionale forte, come potrebbe essere forse solo da me e te a livello ideale l'Unione Europea, e quando si torna agli stati nazionali si è più deboli, è inutile.
Ok, il dibattito secondo me è venuto benissimo, però visto che Elena ha raccolto in maniera molto meticolosa delle belle testimonianze, ce ne leggi qualcuna, Elena, così chiudiamo, che
volentieri.
Dai, ti va.
Beh, prima, come vi ho detto, i francesi, insomma, non sono per niente propensi alla politica di Macron, ecco. Però interessanti secondo me sono anche le testimonianze di stranieri che vivono in Francia, e per esempio ho sentito una ragazza che vive a Parigi e insomma stavamo parlando, abbiamo ricostruito un po' la timeline dello sciopero, e come abbiamo detto anche prima il 22 marzo è stato il primo giorno di sciopero. Io non lo sapevo, onestamente, dico la verità, confesso. Il 22 marzo io avevo lezione, sono andata a lezione e non c'era nessuno, c'eravamo io e il professore. E dico, boh, magari non ho letto la mail, non ho visto che non ci sarebbe stata lezione, però il professore c'è. E il professore in questione in effetti ha detto a me e all'altra persona che era seduta di fianco a me, gli unici due, poracci, ha detto, effettivamente oggi è il primo giorno di sciopero e è normale che non ci sia nessuno. Come vi dicevo prima, io vivo in una realtà piccola rispetto a Parigi. Ho la fortuna di vivere vicino all'università, quindi non devo prendere mezzi per andare in università. Però la ragazza di Parigi che ho sentito mi ha detto che il 22 marzo è stato terribile. A Parigi ci si muoveva solo o con la bici o con la macchina, che è ridicolo. E ci sono stati molti problemi. Fra l'altro lei è di Milano e quel giorno doveva tornare indietro col TGV e le hanno annullato il biglietto, sia di andata che di ritorno. Poi è stata rimborsata, però capite il disagio, cioè non è facile, ecco. E in più, in tutta questa situazione di sciopero, il vero problema, oltre al 22 marzo, che è stato proprio il giorno di paralisi totale, è che sta scioperando tanto la RER a Parigi, che è il servizio di treni che collega il centro alla banlieue. E lei, per esempio, ha l'università che è, non mi ricordo se a nord, sud, est, ovest, comunque non in centro, a Saint-Denis, e lei per forza deve prendere quel treno, quindi comunque tanti sono i disagi. Stanno bloccando tutto, in più stanno bloccando le università, quindi insomma Parigi è proprio completamente bloccata. Non che qui la situazione sia migliore, perché stavo parlando con un mio amico qualche giorno fa e lui segue corsi e sta facendo uno stage nel frattempo. Lo stage non lo sta facendo qui a Strasburgo, ma lo fa a Celestà, che è una ridente cittadina nella campagna alsaziana, a un'ora di treno da qui. Il problema è che non è detto che ci sia il treno, perché si sciopera sempre ormai, perché penso che l'abbiamo già detto, comunque sono 2 giorni di sciopero su 5, che sono tantissimi, e lui deve prendere il treno o alle 5:30 del mattino o alle 6:30 per arrivare, e comunque deve aspettare tantissimo, perché poi lo stage inizia in azienda alle 9, mi pare, 9:30, e insomma il disagio è forte. E poi un'altra testimonianza che mi ha detto una mia amica, anche lei abita a Parigi, mi sembra, fa molto un po' 12 anni schiavo quasi, però pare che succedano queste cose, cioè che alcune dame de ménage, che sono le donne delle pulizie, arrivano a dormire in strada di notte, perché non essendoci servizi purtroppo sono costrette a fare questo. Insomma, cioè, auguriamoci che la situazione migliori, però lo sciopero è stato indetto fino al 28 giugno, quindi a questo punto auguriamoci che Macron voglia parlare, voglia dialogare. Andiamo così.
Sì, a proposito di questo, volevo chiederti una cosa. Quando, non mi ricordo che sciopero c'era stato in quell'occasione, comunque sempre a Piacenza per Amazon, Parisi da noi in Italia disse: non bisogna scioperare perché queste occasioni, queste situazioni allontanano gli investimenti, no? Era una faccia un po' feroce, diciamo, capitalismo, liberismo, chiamatelo come volete, però è una mancanza di tatto e sensibilità. Qualcuno da voi, tra il dibattito pubblico, tra i politici o tra le interviste che avete raccolto voi, si è azzardato, e uso proprio la parola azzardato, arrivare a tanto, a dire che lo sciopero crea solo disagi, allontana allentana i capitali dalla Francia, eccetera, eccetera, eccetera?
No, io ho parlato con ragazzi, giovani, che appunto ho intervistato, ma tutti quanti sono
sensibilizzati, diciamo.
Con gli scioperi, alcuni hanno anche partecipato agli scioperi. Una ragazza mi ha detto che un suo amico è proprio implicato dentro alla situazione e ha avuto anche problemi con le forze dell'ordine, quindi no, io ho parlato con gente che insomma sostiene e meno male, dico, perché
sì,
a parte la sensibilità comunque. Sì, dimmi, scusa Susi.
No, finisci Elena, che poi dico io.
Ah, è Sheila, ok.
Sì, sono io.
No, finito.
Ah, ok. No, io a questo proposito volevo dire che invece in Italia, quando ci sono scioperi, soprattutto dei mezzi pubblici, quello che emerge dall'opinione pubblica è sempre, sempre, sempre il disagio. Come se lo sciopero fosse una cosa sempre da condannare, perché io non posso andare al lavoro, devono fare un weekend lungo, e lo sciopero in Italia purtroppo non è mai visto come effettivamente un metodo di protesta. Questo ricollegandomi a quello che prima si stava dicendo, se è possibile un altro 68. Secondo me no, anche per questa ragione, nel senso che non c'è mai non esiste più l'idea dello sciopero legittimo, non esiste più l'idea di, della protesta come strumento per poter dire qualcosa, e non esiste più neanche una coscienza. E questo l'ho potuto vedere quando ci sono state le manifestazioni in università per il numero chiuso, per gli appelli e per Expo. Lo studente non si sente mai uno studente, e quindi pensa che queste manifestazioni in realtà non servano a lui. E a chi servono allora? E quindi non le va a fare. E penso che più o meno poi in grande sia più o meno lo stesso problema che abbiamo poi quando ci sono degli scioperi che non riguardano gli studenti, ma riguardano i lavoratori, riguardano i ferrovieri, riguardano altre categorie.
Infatti il problema alla fin fine della fiera è quando l'unico motivo di disagio è mi stanno rallentando la giornata, cioè non può essere, non deve essere questo. E anche qua leggo nelle testimonianze una ragazza con l'IN simpaticissima che fa: allora, io sono di sinistra, quindi non sono... No, un ragazzo, quindi non sono soddisfatto dalla politica di Macron e sì, sostengo lo sciopero. Perché mi è difficile spiegarlo? Se non altro un punto di partenza. Poi.
Sì, infatti è stata la testimonianza più infelice, proprio anche da stenografare, perché...
Però magari da qui si informerà, magari da qui si informerà, magari da qua si informerà, speriamo, non so.
Speriamo, perché è proprio risicato, però...
Cioè, esatto, poi il vero punto è che bisogna capire, come diceva uno dei... Mi pare fosse Calamandrei, che diceva: se non ti occupi della politica, tanto lei si occuperà comunque di te, quindi in un modo o nell'altro conviene occuparsene. Va bene, noi siamo arrivati... alla fine, avevamo paura di non star di stare larghi nei tempi, invece siamo stati comodissimi. Questo era la puntata numero 203 di Magma, e con noi al microfono, se non avete sentito all'inizio, c'è stata Sheila, Andrea,
ciao,
Susanna, che sono io, Federico in regia, e Elena e Federico in collegamento da Strasburgo. Seguiteci sui social, su Facebook Vulcano Statale e su Twitter anche Vulcano Statale. No, sì, Vulcano Statale è il giornale, giustamente Cine mi fa, no, Radio Statale, no. No, seguite il giornale di cui noi siamo podcast e poi seguite anche Radio Statale che fa tantissimi bei programmi. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre con tanta attualità. Ciao!
Ciao!
Ciao!